nella sua concretezza oggettiva non corrisponde alle aspettative. Ne abbiamo parlato ieri, ancora tutt'oggi, questa situazione di scoraggiamento, di avvilimento, di delusione, ed è in questo contesto che interviene il nostro profeta Zaccaria con le sue visioni, visioni che sono immediatamente tradotte in messaggi che non possiamo in nessun modo ripetere, ce ne siamo resi conto questa mattina, pure manifestazioni di solidarietà, di vicinanza, condivisione affettiva, ma messaggi che implicano un'intensa, profonda riflessione di ordine propriamente teologico. A dire questo non significa ricorrere a elaborazioni dottrinarie sofisticate, molto astratte, tutt'altro, è l'impatto diretto con la vicenda di coloro che condividono con Zaccaria l'esperienza del ritorno, sono alle prese con le macerie della città e la devastazione del territorio e tutto il resto, e l'impatto diretto con questa situazione che nell'animo di Zaccaria diventa motivo di rivelazione, e di questa rivelazione lui vuole renderci partecipi, ed è una rivelazione che fa riferimento al protagonismo del Signore che interviene e all'opera in forza della sua gelosia d'amore, e proprio la cosa ha dimostrato come il Signore sia stato coerente nel dimostrare la gravità del tradimento che ha dovuto subire lui nella relazione d'amore con il suo popolo, la storia della corruzione, la storia della ribellione, la storia dell'idolatria, ed ecco la coerenza del Signore manifestata nelle conseguenze a cui il popolo è andato incontro, il dramma dolorosissimo che ha dovuto patire Israele, frantumato, disperso in quattro venti, disorientato, momenti di sconvolgimento non solo nell'ordine esterno delle cose, ma nell'ordine profondo dell'animo, del cuore. Bene, così come è stato coerente in rapporto alle conseguenze di quella storia sbagliata che è giunta al dramma dell'esilio, il Signore è coerente nella fedeltà che conferma la sua originaria e irrevocabile volontà d'amore. Signore fedele. Ed ecco, è proprio questo il tempo nel quale il Signore interviene in maniera conferire alla vicenda contemporanea quelle ragioni di incertezza di cui ci siamo resi conto, e noi interviene in modo tale da dimostrare come proprio questo momento decisivo per quanto riguarda la necessità di affrontare un cammino di conversione che non sia soltanto un ritorno frustrato praticamente da una regione ad un'altra, da Babilonia e dintorni alla terra di Israele, ma una conversione che coinvolga fino in fondo alla sua radice più interiore il cuore umano, una conversione interiore. È questo che c'è sempre stato bisogno, di questo che adesso in maniera più evidente che mai c'è bisogno, proprio perché per quanto riguarda i dati di un visibile ritorno, tutto è avvenuto, ma quel che manca è proprio dare spazio affinché la parola creatrice del Signore operi alla radice del cuore umano. E quella situazione di amarezza in cui il popolo si trova ha il valore preziosissimo di un richiamo urgente, esigente, intransigente, un richiamo a prendere atto di questa necessità di partecipare interiormente, la necessità di questo coinvolgimento radicale nell'intimo del cuore umano alla conversione, al ritorno, al viaggio del rientro nella, nella terra di Israele. Ed ecco, noi leggevamo queste visioni fino a tutto il capitolo 7 con qualche aggiunta qua e là. Fino a tutto il capitolo 6, e adesso dobbiamo leggere i capitoli 7 e 8. E il lavoro adesso che sta dinanzi a noi, e bisogna che approfittiamo di queste ore, e poi vedremo in seguito domani, ma sappiamo che i primi 8 capitoli del libro di Zaccaria costituiscono una unità che nella relazione complessiva del libro fa certamente riferimento a lui, personaggio di nome Zaccaria, verso la fine del VI secolo avanti Cristo. E qui, dopo le pagine dedicate alle visioni, capitolo 7, che subito leggiamo, una pagina che possiamo ben caratterizzare adesso come il completamento di quella cornice che era stata inaugurata all'inizio del capitolo primo, in quell'oracolo introduttivo, nei primi 6 versetti, leggevamo ieri sera. Capitolo primo dal versetto 1 al versetto 6. Ebbene, è impostata lì una cornice che adesso in questo capitolo 7 la cornice circoscrive le pagine dedicate alle visioni che costituiscono il nucleo centrale e più che mai prezioso della predicazione svolta da Zaccaria. Ed ecco, in quel oracolo introduttivo leggevamo ieri sera una precisazione di cui ci siamo soffermati a suo tempo, di cui sono ritornato a modo mio ancora più ripreso da ieri e oggi, una precisazione circa il significato e il valore della conversione avvenuta e della conversione che deve ancora avvenire. Per cui, mentre ci si lamenta per come le cose non hanno corrisposto alle aspettative, in realtà si tratta di prendere sul serio l'appuntamento con l'urgenza che si manifesta attraverso questo presente ancora così precario, incerto, problematico, è l'urgenza di approfittarne perché sia portato a compimento il viaggio della conversione interiore, non solo il viaggio del trasferimento da Babilonia alla terra di Israele. Di quale conversione parliamo? Cosa vuol dire ritornare? E cosa può mai voler dire, stando così le cose, il lamento, la protesta, la mormorazione di coloro che sospettano di essere stati ingannati perché, essendo ritornati, i dati non corrispondono alle attese. Ma di quale conversione parliamo? E beh, ricordate come le visioni che leggiamo questa mattina, con crescendo sempre più incalzante, hanno messo in discussione proprio tutte le complicità nascoste, segrete, incapsulate nelle zone invisibili e più profonde del cuore umano, complicità con il male. Come è possibile fare riferimento a una venuta conversione quando non è stato scardinato, non è stato scassato, non è stato proprio sbugiardato questo imbroglio che nella profondità del cuore ci rende complici del male, come se fosse una realtà acquisita, scontata, dovuta, vitale, ed invece è la nostra autocondanna a morte. E parlavamo questo capitolo 7. Adesso vedete questa pagina che chiude la cornice dell'ampia sezione dedicata alle visioni, e si apre con una questione che è posta da parte di qualcuno che invia a Gerusalemme e a coloro che a Gerusalemme stanno andando da fare, che hanno fatto conoscenza con un sommo sacerdote di nome Giosuè che sta riattivando il culto con tutte le fatiche ben comprensibili della situazione. E abbiamo fatto conoscenza anche con una figura di quelle persone che si chiama Zorobabele, che è discendente di Davide e che sta assumendo l'incarico di mettere mano ai lavori necessari per avviare una ricostruzione del Tempio, ma in realtà sappiamo bene come nel linguaggio nostro Zaccaria ricostruzione fa sempre riferimento a quella ristrutturazione dell'impianto interiore dell'anima umana. Fatto sta che adesso leggo che l'anno quarto di Dario, quarto, quindi siamo nel 518 a.C., l'anno quarto di Dario, il quarto giorno del nono mese, siamo in inverno, non un mese, detto Casuleu, più o meno dice la parola del Signore fu rivolta a Zaccaria, e la parola del Signore fu rivolta a Zaccaria nel contesto di una vicenda che adesso viene descritta, perché Betel è il nome di un personaggio questo che noi non conosciamo altrimenti, ma che deve aver fatto carriera a Babilonia, perché col passare degli anni è evidente giudei che si sono ormai sistemati a Babilonia, che non sono ritornati, che però ancora ritengono di essere inseriti nella grande comunità di Israele, si sono dati da fare e sono anche personalità brillanti. Questo è un fenomeno che si è manifestato più volte nel corso della storia, in tanti luoghi e presso tanti popoli. Giudei, piccola minoranza, disseminata qua e là, ma in grado di esprimere personalità che localmente hanno svolto di notevolissimo significato, di importante rilievo, e personalità che hanno anche assunto ruoli di responsabilità a livello politico, a livello superiore. Così nel corso dei secoli, in diversi luoghi e in diversi contesti. Il fatto sta che questo Betel aveva inviato Sarezer, altro ufficiale, qui si capisce bene, insomma c'è un problema della traduzione. Comunque una delegazione viene inviata a Gerusalemme a partire da questo personaggio che si serve forse di un suo collaboratore, è un altro ufficiale del re, quindi uno che ha fatto carriera. E d'altra parte è rimasto a Babilonia, certo, e a Babilonia vorrebbe comportarsi come uno dei fedeli che appartengono al popolo dell'alleanza. E questo tale ha inviato questa delegazione, c'è di mezzo questo certo Sarezer con i suoi uomini, per supplicare il Signore e domandare ai sacerdoti, addetti al tempio del Signore, degli eserciti e ai profeti: devo io continuare a fare lutto e astinenza nel quinto mese, come ho fatto in questi anni passati? Vedete, dalla distruzione del tempio in poi, quinto mese, giorno 9, mese di digiuno, è il giorno delle lamentazioni, perché è il giorno in cui le truppe di Nabucodonosor penetrarono a Gerusalemme attraverso la breccia, e da quel momento Gerusalemme è una città persa. Il giorno 9 del mese di Av, ancora oggi, grande digiuno, il giorno 9 del mese di Av, quinto. corso di quei decenni, coloro che dispersi in esilio erano alle prese con tutte le difficoltà che comprendiamo, comunque hanno mantenuto questo criterio di identificazione tra loro, condividendo l'esperienza dolorosa del lamento. E quindi il digiuno in quel giorno fatidico. E dunque, adesso, visto che a Gerusalemme nel frattempo è stata avviata la ricostruzione, un avvio come sappiamo piuttosto precario, molto incerto, esposto ancora a tante incertezze e a tanti inconvenienti, ma è avviato. E allora questo pone una domanda, si rivolge ai sacerdoti, che sono gli esperti, Giosuè abbiamo conosciuto, si rivolge ai profeti, coloro che a Gerusalemme sono diventati il nucleo di riferimento per quella comunità che si sta ricomponendo, riorganizzando, riformulando, dice, questo tale, io devo continuare a fare il digiuno? Già. Che senso ha la celebrazione penitenziale del quinto mese dal momento che è ormai in corso la ricostruzione? Che poi sotto sotto è come dire, non ne posso più di fare questo. Anche perché ormai è cominciata la ricostruzione, quindi non dobbiamo più digiunare. Però lui vuole avere un responso ufficiale, ma un responso, vedete, che si inserisce nel contesto di un'osservanza rituale. E se a Gerusalemme hanno riavviato il processo di ricostruzione, beh, il tempo della disgrazia, il tempo in cui piangevamo, il tempo in cui facevamo penitenti, il tempo in cui digiunavamo, è finito. È ormai superato dagli eventi questo tempo. E dunque lui chiede, e chiede un responso ufficiale, perché vedete, è uno di un certo livello, e lui vuole fare le cose con le carte in regola. Esperto di usare la carta volata, lui dice: io devo ancora osservare questo impegno ogni anno, ma notate, è proprio una devozione rituale. Tra l'altro, qui il verbo tradotto con supplicare, vedete il versetto 2, ha mandato quel tale Sarete dai suoi uomini a supplicare il Signore. Questo verbo qui, halà, potrebbe anche essere tradotto in placare il Signore, è una preoccupazione di un animo religioso un po' come dire irrigidito in un atteggiamento formale, per cui il rapporto con il Signore è un rapporto di dare e avere, un rapporto che deve rispettare una contabilità corretta, per cui come si fa a placare il Signore? Tenerlo buono in maniera... e io voglio tenerlo buono, e quindi io voglio, come ho sempre fatto, se è necessario, praticare ancora il digiuno di quel giorno nel quinto mese, se no ne faccio a meno, ma devo essere sicuro che io non comprometto la relazione con il, perché io lo voglio tenere buono. E va bene, comprendiamo, direi che in poche righe qui viene sintetizzato tutto un clima, tutto un equilibrio o particolare dell'animo religioso, qualcosa che noi diremmo farisaico, ma non importa, vedete, ci siamo, capiamo tutti benissimo di cosa si tratta, magari non facciamo altre cose, questo lo capiamo benissimo, più dobbiamo, quindi non è che noi ce la prendiamo con quel certo lettere per dire quello, è un devoto che vuole limitarsi a delle osservanze di carattere esterno, perché questa è la sua deviazione religiosa. Lo capiamo benissimo. Ecco, la questione. E vedete, adesso interviene la parola del Signore. La questione di per sé è rivolta ai sacerdoti, perché i veri esperti in queste cose, grado di dare un responso, sono loro i sacerdoti. Tra l'altro, proprio questa mattina leggevamo nella visione come i sacerdoti spetta anche una competenza di carattere dottrinario, si siedono e insegnano. E invece qui interviene la parola del Signore tramite il profeta, il nostro Zaccaria. Allora mi fu rivolta, ecco qui, mi fu rivolta. Questa parola del Signore parla a tutto il popolo del paese, a tutti i sacerdoti e di loro. Adesso deve intervenire Zaccaria in quanto ascoltatore della parola, in quanto è la parola creatrice del Signore che sempre, vedete, irrompe liberamente. La parola del Signore supera tutti gli ordinamenti, tutte le cautele giuridiche, tutte le articolazioni dottrinarie, supera. E la parola del Signore attraverso Zaccaria rivolta a tutto il popolo, a tutti i sacerdoti e di loro. Vedete che adesso non viene subito data una risposta alla domanda, ma viene elaborata e presentata, formulata una controquestione. Di loro, quando avete fatto digiuni e lamenti nel quinto e nel settimo mese, altri giorni penitenziali, per questi 70 anni, tempo dell'esilio, lo facevate forse per me? Dice il Signore. E quando avete mangiato e bevuto, non lo facevate forse per voi? Già, la controquestione, ma per chi digiunate voi? Per me o per voi? Per me o per voi? Vedete che la questione rimanda non già all'osservanza di un precetto, l'osservanza di un dovere, o secondo una norma che ormai è convalidata dalla consuetudine. La questione riguarda l'atteggiamento interiore, riguarda la posizione dell'animo, riguarda il valore della relazione a tu per tu con il Signore. Ma voi perché lo fa? Ricordate che questa è una risposta che Gesù elabora molto suo quando viene interrogato circa il digiuno nei Vangeli. Ricordate senz'altro quel momento in cui qualcuno interviene e dice: ma perché i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù risponde, e risponde con una contraddomanda: ma voi perché digiunate? Cosa vuol dire digiunare? Va bene, ma lasciamo stare. E qui adesso il Signore prosegue, parola del Signore attraverso il profeta, e leggiamo il versetto 7. Non è questa forse la parola che vi proclamava il Signore per mezzo dei profeti del passato? Quando Gerusalemme era ancora abitata in pace ed erano abitate le città vicine, il Negev e la pianura. Dunque, in passato, quando eravamo ancora ben lontani dalla disgrazia che poi ha travolto la storia del nostro popolo, e dunque le città erano abitate, anche il deserto meridionale era luogo di espansione pacifica, e così la pianura costiera. Beh, insomma, la questione riguarda i contenuti interiori della vicenda che ha portato poi a quel tracollo storico che ha trascinato il popolo lungo le strade delle simili. I contenuti interiori di questa vicenda, non i comportamenti rituali che hanno fatto seguito al grande disastro, comportamenti rituali, compresi questi giorni, compresi questi osservanze di questi giorni penitenziali, ma qui nel versetto 7, come ricordate, in passato la parola del Signore per mezzo dei profeti vi richiamava, e vi richiamava proprio insistendo su questa necessità di precisare la trasparenza, la purezza, la coerenza dell'atteggiamento interiore. I profeti sono intervenuti anche più volte nel corso di generazioni E adesso è la volta di Zaccaria, dopo che il disastro ormai è stato sperimentato, con tutti i dolori che ne sono conseguiti. E i profeti insistevano proprio nel chiedere una conversione interiore, un'adesione interiore agli impegni dell'alleanza, una purificazione del cuore. Questo praticamente prima che avvenisse, e adesso siamo dopo, ma dopo, come prima, la richiesta è la medesima. E ancora adesso, quel che già chiedevano in nome del Signore i profeti anticamente. E la parola del Signore rimase inascoltata allora, potrebbe rimanere inascoltata adesso. Non hanno ascoltato i profeti, è vero che gli eventi hanno preso quella piega che è precipitata in un abisso di dolore, il desiderio. Potrebbe essere rimanere inascoltata adesso la parola del Signore, dopo che è avvenuto tutto. In più, vedete, rispetto a quelle generazioni del passato, la nostra generazione ha l'esperienza viva, diretta, urgente, straziante dell'esilio, di quel fallimento, e ancora la conversione dell'animo, la liberazione interiore, la purificazione del cuore, ancora tutto questo non è avvenuto? Perché intanto la questione che viene posta, e viene posta in termini ufficiali, è: dobbiamo digiunare o no? Ma come sta l'animo? Come sta il cuore? Dov'è il cuore? Per chi lo fai? Per me o per te? Per essere in ordine, per essere al tuo posto, per essere coerente con gli impegni che tu ti sei prefisso, per me, nella relazione a tu per tu, per me, nella gratuità della relazione, nell'autenticità della relazione, nella purezza di una relazione d'amore, lo fai per me? O lo fai perché devi mettere a posto le carte? Vedete che è una questione banalissima, nello stesso tempo profondissima, ed è una questione che ha una rilevanza diretta nel discernimento del cammino, della vocazione, della particolare collocazione nel mondo di ciascuno di noi. E allora qui proseguiamo dal versetto 8, Zaccaria che dice: questa parola del Signore fu rivolta a Zaccaria, ecco ciò che dice il Signore. Ciò che dice il Signore. È il Signore degli eserciti, è il Signore dell'universo, praticate la giustizia e la fedeltà. Questo dice il Signore. Vedete, adesso è il profeta in ascolto della parola. È lui che si rivolge ai suoi contemporanei, a quelli che condividono la situazione presente a Gerusalemme dopo il ritorno dall'esilio. E questa profezia di Zaccaria sta in perfetta continuità con quella che fu la profezia degli antichi. E qui il richiamo a quello che successe allora. Praticate la giustizia e la fedeltà, esercitate la pietà e la misericordia, ciascuno verso il suo prossimo, alla lettera di ciascuno verso il suo fratello, non frodate la vedova, l'orfano, il pellegrino, il misero, e nessuno nel cuore tranne il male contro il proprio fratello. Ma essi hanno rifiutato di ascoltare. Questo è successo allora? E vedete quelle raccomandazioni su cui insistettero con tanta energia, pazienza, coraggio i profeti di una volta. Raccomandazioni circa la fedeltà, l'onestà in tutte le procedure amministrative di quel piccolo regno di Giuda, che comunque è stato il luogo in cui si è svolta la storia del popolo dell'Alleanza nel corso di alcuni secoli, e quindi, come stavo leggendo, praticate la giustizia e la fedeltà. Qui è in questione proprio la coerenza nell'esercizio di quei servizi di cui la comunità si avvale per essere confermata nella propria identità. E in più vedete tutte le raccomandazioni su cui insistettero i profeti antichi circa l'attuazione di opere di misericordia, il rispetto per i valori delle persone e il riconoscimento della debolezza altrui come una realtà di cui prendersi cura. La predicazione degli antichi profeti, la vedova, l'orfano, il pellegrino, poi l'immigrato, il misero, nessuno nel cuore trama il male contro il proprio fratello, esercitate la pietà e la misericordia. Queste furono le raccomandazioni degli antichi, ma ecco il versetto 11: essi rifiutarono di ascoltare, mi hanno voltato forse ho saltato una riga, mi hanno voltato le spalle, hanno indurito gli orecchi per non sentire, indurirono il cuore. Questa fu la reazione qui dal versetto 11, adesso la rievocazione del passato fa riferimento allo sviluppo drammatico di eventi che andarono precipitando verso la catastrofe, la sordità di coloro a cui pure i profeti si rivolgevano a loro. La parola dei profeti mossi dallo spirito del Signore ha urtato contro una ostilità pesante, massiccia, impenetrabile, hanno indurito gli orecchi, hanno indurito il cuore, quello che si dice nel libro dell'Esodo del faraone in Egitto, hanno indurito il cuore come un diamante. Ricordate che di questa durezza del cuore parla il profeta Isaia, grande figura. Siamo nell'VIII secolo, e dunque indurirono il cuore come un diamante. È interessante anche questa similitudine che fa appello a una pietra preziosissima, per cui questo indurimento del cuore realizzato, vissuto e divenuto motivo di orientamento in tutte le scelte del vissuto, a partire da quel valore prezioso che è il cuore ripiegato su se stesso. Quella che è l'espressione suprema della soggettività umana che si rinserra in se stessa e fa della propria autoreferenzialità la dimostrazione di una estraneità intransigente nei confronti dell'iniziativa di Dio, apprezzata, coccolata, ammirata, valorizzata come l'espressione più preziosa della propria identità umana. E questa identità come il dato che è primario rispetto a tutti i valori, e quel diamante che è un cuore indurito, che è un cuore che si compiace di se stesso, coltiva se stesso, e che diventa il principio di una organizzazione del vissuto, tutte le relazioni per dirla poi in base alla prospettiva che diventa come un una strada in discesa che precipita in un baratro abissale dentro un inferno. Un inferno. Ebbene, indurirono il cuore come un diamante, per non dire la legge, e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro mediante il suo spirito, mediante il suo spirito, quello spirito che muoveva i profeti, e i profeti di ieri e i profeti di oggi. Allora gli antichi e oggi Zaccaria che si barcaveva da meno peggio, che sta interpellando i suoi contemporanei, che sta rendendo testimonianza a loro di quello che nell'animo suo si sta sviluppando come un modo nuovo di vedere, di considerare, di interpretare il mondo, la storia, l'urgente necessità di una conversione che coinvolga il cuore umano ristrutturato dalle fondamenta. In realtà vedete, e adesso sarà sempre più chiaro, quella ricostruzione del Tempio a Gerusalemme in luogo della presenza gloriosa del Signore non è altro che una raffigurazione simbolica, che però ha anche un riscontro di Davide, perché il Tempio viene con una mano ricostruito e ce n'è anche bisogno e tutto il resto, ma è una raffigurazione di quella ricostruzione che si realizza nel vissuto interiore, da dove sono i giochi contenuti profondi in base ai quali si orienta il cuore umano, e da dove è il cuore umano bisogno di una ristrutturazione radicale per ritornare, per ricostruire il Tempio. E il cuore umano è detto che è chiamato a affrontare questo cammino di conversione proprio perché è la gloria del Signore che viene ad abitare nel Tempio. Ma il Tempio è quell'edificio? Il Tempio è il santuario che la gloria del Signore va cercando e va costruendo. La gloria, l'iniziativa del Signore, Lui a modo suo nel cuore degli uomini chiamati a conversione. E allora vedete qui dice il cuore indurito per non dire la legge e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro mediante il suo spirito, già leggevo, per mezzo dei profeti del passato. E così si accese un grande sdegno, sono gli avvenimenti che noi conosciamo, lo sdegno da parte del Signore degli eserciti che ha provocato poi e accompagnato il disastro storico per cui il regno è scomparso, la città devastata, il tempio profanato, il popolo deportato, ma in corrispondenza a questo disastro storico, la parola del Signore è rimasta fedele, l'iniziativa del Signore è rimasta costante, l'attenzione del Signore è ancora e sempre mirata a ottenere quella conversione del cuore da cui dipende la positiva attuazione della vocazione alla vita, perché altrimenti gli uomini malgrado l'impegno con cui si dedicano alle avventure che gli sembrano più grandiose e sono più forsennate che mai, precipitano in un abisso. E gli uomini così si costruiscono il proprio fallimento, il proprio disastro, tradiscono la vocazione alla vita, sciupano il dono dell'amore che loro è stato donato, scelgono la morte. Ed ecco la parola del Signore, vedete, adesso continua quella parola a interpellare, a sollecitare, a provocare, a inserirsi nella storia del popolo per ottenere quella conversione di cui c'è bisogno, e nella storia del popolo non in modo generico, ma nel cuore, nell'intimo, nella profondità più segreta dell'animo umano di tutti e di ciascuno. E allora il grande sdegno allora da parte del Signore degli eserciti, e così al suo chiamare essi non vollero dare ascolto al suo chiamare, quando la parola tramite i profeti risuonava per convocare quelli delle generazioni antiche a conversione, non vollero dare ascolto, ma così adesso, quando essi grideranno, io non li ascolterò, dice il Signore degli eserciti. Io li ho dispersi tra tutte quelle nazioni che essi non conoscevano, e il paese si è desolato dietro di loro, senza che alcuno percorresse la terra di delizie, è stata ridotta a desolazione. Questo è avvenuto. E l'indurimento del cuore ha provocato conseguenze tragiche, come sappiamo. E quindi la desolazione che è imperversa fino ad oggi. E a questo punto qui è Zaccaria che sta rivolgendo alla sua gente questo richiamo, perché oggi è il tempo da dedicare all'ascolto della parola, e oggi è il tempo in cui siamo ancora una volta sollecitati per piegarci in obbedienza all'opera dello Spirito, il soffio potente, il soffio del Dio creatore che ristruttura dalle fondamenta l'impianto del nostro cuore umano, oggi. E vedete, il rischio oggi è che noi veniamo meno allo stesso invito a cui vennero meno gli antichi, e per di più per noi oggi c'è di mezzo l'esperienza dell'esilio, che dimostra come quella parola che chiamava gli antichi è una parola efficace, è una parola operosa, è una parola che non mentisce, ed è una parola rispetto alla quale la sordità significa catastrofe, significa morte. Non prendere sul serio quella parola significa fare della storia umana un inferno. E noi abbiamo un'esperienza diretta più che mai straziante, sta dicendo Zaccaria, perché noi siamo esuli dall'esilio, siamo di ritorno dall'esilio, ma è proprio il momento in cui si tratta di renderci conto che ritornare dall'esilio non significa soltanto aver intrapreso un viaggio che ci ha consentito di trasferirci da una località ad un'altra. Ritornare dall'esilio significa prendere sul serio necessità che la parola del Signore sta illustrando e proponendo a noi come il programma di una vita, e non come una sollecitazione che ci viene proposta dall'esterno, ma con tutta l'intensità e la potenza dello Spirito del Dio vivente che opera dall'interno di noi stessi affinché la risposta a quella parola sia finalmente attivata in maniera coerente, rispettosa, obbediente al dono che ci è stato donato dall'inizio, conferito dall'inizio. E allora, vedete, stando così le cose, il motivo per cui digiuna, quindi al posto della risposta, più avanti leggeremo dopo un momento di intervallo, ma leggeremo come viene anche inviata a Babilonia una qualche risposta a quei tali che interrogavano, a quel tale, il personaggio importante che poneva la questione, ma il motivo per cui si digiuna è perché si prende atto di come l'urgenza decisiva riguarda non l'osservanza di un precetto per cui si deve fare penitenza, ma l'urgenza decisiva riguarda la consegna del cuore, la resa del cuore, la frantumazione della durezza del nostro cuore umano nella relazione con il Signore, nell'affidamento a Lui, alla sua opera creatrice. E questa è la vera ricostruzione del Tempio. Capitolo 7. Tra breve, e adesso leggeremo anche il capitolo 8, troveremo anche formulata in modo essenzialissimo una risposta alla questione formulata in maniera così ufficiale, così formale. Ma adesso nel capitolo 8, che leggeremo prima della messa perché dobbiamo farcela, qui in aggiunta ai 7 capitoli che opportunamente incorniciati hanno come loro elemento centrale e qualificante le visioni di Zaccaria, in aggiunta questo capitolo 8 che contiene non vado avanti nella lettura, ci fermiamo un poco di tempo, una ventina di minuti, non di più però, 20 minuti, in tale che poi possiamo anche prepararci alla messa per le 7. E semplicemente vi dico che in questo capitolo 8 adesso quella parola del Signore a cui Zaccaria si è riferito insistentemente nella pagina precedente, quella parola del Signore che è l'elemento proprio così che preme dall'interno come il respiro che lo fa vivere nel desiderio di coinvolgere gli altri del suo popolo in quell'incontro con l'iniziativa del Signore che ci sta chiamando ad accogliere la sua gelosia d'amore. Ebbene, quella parola del Signore porta con sé tutte le benedizioni. E ascoltare quella parola è quell'ascolto su cui insistevano proprio le ultime righe del capitolo 7, quell'ascolto della parola è per noi oggi qui, in un contesto in cui sembra che dobbiamo darci da fare in un modo, in un altro, difenderci, rassicurarci e poi ci sentiamo abbandonati, incompresi e traditi, ci sembra che i nostri progetti siano stati contrastati da eventi che dimostrerebbero il fallimento di tutto quello che con tanto impegno è stato il nostro cosiddetto cammino di ritorno, la nostra cosiddetta conversione e tutto quello che è il marasma di cose nelle quali sguazza il nostro Zaccaria. Ed ecco la parola ascoltata, la parola ricevuta e gustata come rivelazione di quella presenza fedele e addirittura presenza gelosa nell'amore che porta con sé tutte le benedizioni. E in un contesto, vedete, in cui ancora bisogna ricostruire qui, bisogna affrontare le intemperie, bisogna prendere atto di come la nostra piccola realtà comunitaria è civilmente, istituzionalmente sprovveduta, disorganizzata, disorientata, stritolata in mezzo a un impianto amministrativo che ci domina dall'alto e così via. L'ascolto della parola. E qui adesso nel capitolo 8 leggeremo tra poco 10 benedizioni che sono 10 benedizioni, sono 3 terme più un elemento che possiamo isolare, ma ne parleremo tra breve. 3 terme di benedizioni. Zaccaria, in certo modo, vedete, dopo la fatica di un giorno e mezzo, adesso possiamo anche guardare verso lo sbocco di questa prima sezione del libro, dove poi il nostro profeta Zaccaria, lui personalmente, trasmette a noi l'ultimo lascito del suo impegno, della sua missione, della sua testimonianza profetica. Sta tutto qui, vedete, siamo ritornati dall'esilio, delusione, è il tempo della delusione, è il tempo in cui stiamo finalmente imparando ad ascoltare, e ad ascoltare non perché misuriamo la parola del Signore in base alle nostre aspettative, ma perché scopriamo che la nostra povertà della vita com'è, è il materiale della sua opera creativa. E allora fermiamoci qua, ci rivediamo tra 20 minuti, alle 5 e un quarto dobbiamo riprendere.
La campanella.
Non più di un quarto d'ora.
Io ho fatto un'altra cosa, almeno 3 o 4 volte, capito? Grazie. sana, cioè, non è per loro, cioè, è per loro.